Ok, un saluto a tutti e benvenuti e bentornati con i Visir Podcast. Oggi vi guidiamo nel magico mondo di Assassin's Creed. Assassin's Creed, intanto saluti e ciao Cla, che cos'è Visir Podcast?
Buonasera a tutti e benvenuti a questa nuova puntata. Anche oggi andiamo un po' a vedere da Assassin's Creed e noi parliamo un po' di tutti gli argomenti, quindi andiamo avanti con Assassin's Creed. Però qua sei te l'esperto, io ne ho giocati due e basta. E devo
Esperto,
giocare gli
non sei mai abbastanza esperto. Ovviamente, Cla, dopo questa live andrà a recuperare tutti
altri. Ma
e
io
si
ce
giocherà in
l'ho in
pari.
realtà
Stasera, stanotte.
fino a... Oddio, quello dei pirati forse ce l'ho da
Sì,
giocare.
ciao Cla, ciao Jack. Ok, grazie, grazie. E dicevo, sì, con i pirati, parliamo proprio di questo, incredibile, vero? Abbiamo Black Flag. E comunque volevo dire, la volta scorsa abbiamo parlato dell'inizio della saga, il primo, il 2, il Brotherhood, il Revelation, e abbiamo parlato anche del 3 che conclude l'arco narrativo di Desmond. Cambia, tabula rasa, abbiamo un gameplay leggermente più open world, ma proprio senza troppo leggermente. Dove possiamo andare in giro e cambia la struttura, la narrativa con Assassin's Creed Black Flag, è leggendario il Black Flag, è qualcosa di veramente fenomenale che appunto definisce il cambiamento della serie. Beh, tu Cla, so che sei un grande fan di pirati, giusto? Vai in giro spesso
Ma,
con la banda sull'occhio,
non quelli somali, però quelli somali non mi piacciono,
no?
anche
Quali
se
sono i villain di Uncharted, mi sa,
però li
quelli.
capisco da un punto di vista, io li capisco, però anche se non dovrei dirlo su Twitch che in certi casi tifo i pirati somali, però in certi casi va detta. Ma in realtà no, cioè, non lo so, ce l'ho lì fasciato su PS3 da giocare. Ora me l'hai consigliato tu questo, quindi
Un
spero che sia
giocone.
bello, spero.
Cla, ti posso garantire che scleri meno su Assassin's Creed Black Flag che su Dark Souls 2.
Vabbè,
Non ci sono
quello
dubbi, non ci sono
quello,
dubbi.
vabbè,
E
scopri l'acqua
dicevo,
calda
e
comunque.
questo è un gioco carino, soprattutto perché il protagonista è il papa
È il
del.
Papa?
No,
Ah, è il
non è il
Papa.
papa, è il nonno, oddio, il nonno del protagonista del 3 e il papà del deuteragonista del 3, diciamolo in questa maniera, dai. Dice, deuteragonista del 3, e quindi è un personaggio incredibile che fa cose eccezionali. E appunto merita tantissimo perché non è un personaggio meno buono. Lui è uno che se ne frega, ammazza. E poi ci sono tutti i vari pirati: c'è Bonnie, c'è Barba Nera, tutti i personaggi, c'è Ruffy, il cappello di paglia.
Ma c'è anche lui? Ah.
No, lui no, però sarebbe stato troppo bello se fosse stato anche lui. Però Barba Nera c'è davvero ed è un fighissimo. Ti fa uno di quei monologhi che spaccano le. Veramente spacca tutto con il suo carisma, infatti Barba Nera è eccezionale. E beh, comunque sia, vivere l'epoca piratesca non è male, il gioco ha anche una trama, non sembra incredibile, ma c'è pure una trama, ed è una trama che secondo me funziona, perché comunque, cioè, funziona sul fatto che non ci crederai, quelle guardie sono i cattivi, i pirati sono quelli buoni, non è
Ma
questo
va,
che hai detto,
ma
che.
non l'avrei mai detta.
Sono un po' i ribelli, sono un po' i grandi ribelli della società, quelli che non vogliono piegarsi al dover pagare le tasse, dover pagare queste
Ah.
cose. Loro si ribellano e fanno le grandi cose. Il protagonista si chiama Edward James Kenway, ex corsaro della Marina Britannica, che va in giro nei Caraibi per cercare avventura e niente, e si lascia indietro la moglie. Tanto dice, è un bagaglio che non voleva portarsi dietro la moglie, un bagaglio che non voleva portarsi dietro,
La moglie
però.
non bisogna mai portarla dietro.
E infatti va a
Non bisogna mai
passare
portarla
grandi
dietro la
cose,
moglie.
loro. Va a passare grandi
Ovviamente
cose.
scherziamo, prima che qualcuno... Non si sa
Sì,
mai.
sì, sì, sì. Vabbè, ovvio, però, vabbè, se siete dei pirati, però portavi dietro la moglie, non è con tutta quella gente che non vede donne da anni, forse è meglio che
Poverino.
veramente.
La situazione che accade anche nelle prigioni americane, come ho già raccontato, no? In
Esperienza
chat e in
diretta, sei
live.
stato, sei mandato ospite a intervistare un carcerato. Ma noi, Elisir, se c'è qualche carcerato delle prigioni americane che vuole, ma che ne so, tipo la prigione di Folsom, quella famosa che ci fanno Johnny
Mandiamo
Cash.
Jack che avrà un tè a tè, avrà un tè a tè
Cioè,
con...
va là e li
No, io no. Vai
convince. No, vado io,
te
convincimi.
anche perché c'è un motivo in realtà logistico che io ho paura di aerei. ho paura che cadano. No, è vero, ho paura, e quindi un qualsiasi cosa collegato a aerei, cosi, non li prendo. Cioè,
guarda, classe, vuoi farti passare questa paura? Gioca l'intro di Uncharted 2, ti passa per sempre. Ma
veramente l'ho già giocato.
Lo so, ma se la rigiochi ti passa per sempre, perché capisci che non è che tu hai paura che si schianta. Si schianta, esattamente quando ci vai su un aereo, si schianta. Cioè, devi toglierti la paura, devi avere la certezza che è così, quindi non prenderei. Anche Claudio te se la fa a nuoto, me l'immagino.
No, io non so nuotare, quindi
io sì, però
ti va male, anche questa ti va male perché non so neanche nuotare, quindi
guarda, io c'è una ragione per cui non ho letto quel messaggio, perché è talmente offensivo nei confronti,
infatti è stato infatti è stato tolto.
È la ragione per cui non l'ho letto, quindi no, non approvo assolutamente,
no.
Non posso approvare. Non posso
e stupidate non vanno mai approvate. È vero che molti la provano, però no, non è così. Però.
Sì. Io approvo invece questo protagonista fighissimo che se la fa contro i nemici inglesi, le guardie, e poi hai i protagonisti e usi una nave chiamata la Jackdaw, è potentissima, e incontri un sacco di roba. Beh, alla fine cos'è lo scopo? Niente, che vai a fare il pirata e scopri gli artefatti antichi. È un buon prototipo per gli ultimi giochi. E secondo me è un gioco che merita, è divertente, e arriva un punto dove però c'è la crisi del ma che facciamo col protagonista fuori dai tempi moderni? Ma chi se ne frega, non ha un nome, sei tu,
io.
Che vai lì, un impiegato a caso che va a fare esperienze in questo abstergo, e appunto...
Io mi sarei alleato ai pirati somali, però.
Non puoi, tu devi soltanto seguire la storia, tu guardi la storia su di te e la storia va come deve andare.
Normale. Pensavo, mi spiace.
Non hai scelte. E comunque sia Black Flag, come abbiamo detto, un bel gioco ricco di contenuti, con battaglie navali, esplorazioni, Caraibi, Captain Jack Sparrow, No, lui forse no, lui non esisteva, però è bello comunque, ragazzi, anche senza il Captain Jack Sparrow non ce ne frega nulla, non fa di avere il Captain Jack Sparrow nella serie di Assassin's Creed. Esatto. Vediamo Kla e possiamo notare dalle sue espressioni facciali quanto se ne sbatte di Jack Sparrow.
No, anche perché sennò dovremmo citare la compagna che fa la popò sul letto di Johnny Depp.
Ti trovi la sorpresina.
Infatti ho paura di ritrovarmi popò sul letto.
Ogni tanto dobbiamo fare il nostro giro di saluti perché ci serve per tenerci vivi.
Lo stavo pensando anch'io, stavo
non da lei, non è lei il pericolo, però
no, figurati. Comunque quello sia... al massimo, però
capito, i gatti hanno fatto di peggio. Comunque sia, abbiamo finito con Black Flag, non voglio spoilerarvelo, un gioco che appunto c'è battaglie navali, terrestri, ha delle parti, insomma, avete presente i film pirateschi, andavano di moda, hanno fatto sto gioco che ha senso, mentre invece andiamo al gioco del 2014, quindi l'anno dopo, che è Assassin's Creed Rogue, e Rogue, beh, l'hai mai sentito nominare questo gioco? Po' meno conosciuto, è sempre la saga principale.
Però forse l'ho comprato, perché li ho un po' recuperati un po' tanti, ne ho recuperati, non so se ce l'ho.
Se l'hai comprato hai fatto una buona scelta, perché vedrai dall'immagine che c'è qualcosa di strano in questo
ma io li compro a 3-4 euro ai mercatini, mica.
Eccoli, vedi che c'è qualcosa di strano? Guarda il suo vestito.
Sai che forse ce l'ho o no? Boh, non lo so, vabbè, comunque...
È un templare, il protagonista diventa un templare, è una figata, è uno spoiler, ma è ovvio.
Spoiler nella copertina.
È uno spoiler nella copertina e anche nel concetto di gioco, esatto. Mm. Quindi insomma, è lì, questo qui è diverso, perché questo qui è un gioco, ovviamente essendo che Ubisoft fa tante cose in Canada, ha detto, ma mettiamoci il Canada.
Fa le cose in cam, buono.
No, in Canada,
Canada. Ho capito, in Canada.
Cara.
Ho detto, sì. Ma come fa le schifezze in camera? Sì. Della...
E abbiamo Shay Patrick Cormac, che è un giovane assassino che si diverte a esplorare negli anni 1752 e va in giro con gli amici a far cose d'assassino. Dice, ah, che figo fare l'assassino, brave persone, sono buoni. Poi vede che alcuni di questi assassini non sono proprio dei santi come vorrebbe, ma alcuni di loro sono un pochettino disgraziati. Mm-hmm. E infatti capisci che forse questi assassini li puoi anche mandare al diavolo, perché siamo nella guerra franco-inglese, la famosa franco-inglese, che è stata che poi ha portato gli inglesi a dire agli americani: beh, vi abbiamo difesi dai francesi e quindi dovete pagare le tasse. E lì gli americani gli hanno detto: noi non paghiamo un cavolo, e gli inglesi hanno fatto gli hanno mandato i soldati, loro hanno eliminato i soldati e sono conquistati quella che erano, che voi chiamato America. Questo fa capire che gli americani non sono mai piegati di fronte al loro nemico, in questo caso. E qua siamo prima, non sono americani, sono canadesi, che sono inglesi, sono britannici, scusa. È un po' complicato.
Ma portavano democrazia anche ai tempi, no?
Sì, sì. E ti accorgi che tutti questi assassini non sono tutti dei buoni o dei santi, e quindi, oh, senti, sai che ti dico? Chi se ne frega degli assassini, mi faccio templare. Quindi è un po'
mi sembra proprio una bella idea.
Persone che il giorno prima si chiamano un modo, il giorno dopo cambiano nome. Così succede, no? Nella vita può succedere dei cambiamenti epocali. In questo caso qua, magari là c'era uno che, non lo so, a livello politico stava da una parte, e poi lo rincontri e sta dall'altra parte, estremo un altro, avrei conosciuto di gente del genere.
Tutti a Roma sono così, però.
Ho capito. Ho gente che dice: io questi non li voto, ma poi sai, no, poi prima dicono che votano qualcuno, poi dicono: ma io non ho votati, esattamente, non c'entro niente.
Sì, infatti, beh, solita. E il solito problema è tipo: ah, ma chi è che l'ha votati? E poi vai a vedere il 20-30% di personaggi l'ha votati, però non è mai nessuno.
30,
ah, mica sono aumentati. Non si sa mai. Non si sa, sì. Questo 30% non sa mai da dove si esce, però qualcuno l'ha votato.
Sì. Esatto. E dunque, Clara è una brava persona anche in Cam. Clara è una brava persona.
Prima no, ma io non lo sono né in Cam né fuori.
Vabbè, ho capito, ma molte persone hanno una bella voce, poi magari si rivelano dei loschi individui. Quindi bisogna, comunque, la prova visiva è l'unico modo per accettare la veridicità.
Quando avrò certi cose dove crescono le piante, dove avrò dei dipendenti, poi ne riparleremo.
Spieghiamo che sono piante legali,
Piante legali, cioè sì, poi pomodori, patate, insomma, no? Mele.
Comunque è una brava persona e anche un bravo imprenditore, quindi vedete che...
Minchia, dillo forte.
E qui vediamo che infatti qui ci troviamo con uno che una volta era assassino, diventa templare e va in giro a far casino, perché gli assassini hanno un piano per vincere la guerra con i templari: causiamo terremoti con gli artefatti.
Ma artefatti, sì, curiosa come cosa. Curiosa, ma... Sì, non è il mio stile, però ci può stare.
Detto, ma così ci sta, così conquistiamo il mondo, abbiamo il potere. Beh, bello. E i Templari, per una volta, sono loro i buoni, per una volta sei dalla parte dei Templari, ma non è che una cosa finta del tipo che poi ti disilludi, no, i Templari sono cattivi. No, i Templari in questo caso sono veramente i buoni della situazione. E quindi benvenga, alla fine è molto molto interessante come cosa. E si andrà avanti e si arriverà poi a un finale che è un gran colpo di scena, non voglio spoilerarlo, ma lo spoilerò lo stesso, che non è il finale del gioco ma è l'epilogo, è necessario. Vai a incontrare l'intro del prossimo gioco, cioè vai a Versailles, la bellissima regia di Versailles, dove il tuo personaggio va a far cose molto molto simpatiche
con la regina.
Corre.
Ah.
No, non è vero, no. Non è vero. Va a uccidere uno che però guarda caso il padre del protagonista del gioco dopo.
Avevo capito che andava a far cose con la regina.
Quindi devi ammazzare il padre a questo. Hai capito? Tanto, cioè, giusto per dire, abbiamo fatto simpatizzare i templari, ora facciamo una cosa brutta. Ammazziamo il papà di sto cuore.
Giusto.
Si va avanti e quindi finisce Rogue. Fra l'altro, di tutto questo non c'è un cavolo di roba utile nel presente. C'è una trama fra le più stupide, ma veramente stupide in assoluto, che vede questo personaggio continuando: oh, ma qui c'è una guerra fra templari e assassini, questo qui non capisce un cavolo, il protagonista. E loro gli dicono: ma sai, i templari, ma dai, vieni, unitisi a noi, che sei una brava persona. E l'altra, unisi a noi.
Sempre.
E alla fine, ovviamente, tende dalla parte degli assassini, dicendo: ma sì, bravi, hanno solo cercato di causare terremoti per distruggere.
Salutava anche lui,
sì. E quindi, insomma, Morale della Storia è un gioco molto più freddo, da giocare, bello da giocare in inverno, appunto, perché beh, dai, veramente ci sono i ghiacci, i ghiacciai, tutte queste
In
cose.
Francia? In Francia
No,
sono
in
i
Canada, in
ghiacciai?
Canada,
Ah!
Canada inglese, però, Canada sud. E quindi, insomma, ci siamo. È veramente bella questa cosa, alla fine ci sono un po' di personaggi che tornano dal 3, abbiamo appunto il mentore Achille Davenport, abbiamo Benjamin
Achille.
Franklin e tante cose. Quindi insomma è tutto connesso, è tutto connesso, vedete che alla
Sì.
fine, anche perché si cercava di citare i giochi precedenti, ma ovviamente non c'è molto altro da dire secondo me su Rogue, non c'è molto da dire perché la serie ha avuto un momento di blocco creativo, perché alla fine hanno detto puntiamo tutti gli sforzi su Unity. Perché Unity? Perché è stato il primo gioco che usciva su solo PlayStation 4 e non PlayStation 3. Io mi ricordo che avevo solo la PlayStation 3 e non potevo giocarlo. E hanno detto Assassin's Creed Unity sarà il miglior gioco di sempre. Lo dicono sempre ogni volta che c'è un gioco,
Lo
sai, lo
dicono
dicono.
sempre di tutti.
Esatto. E il fatto che non era vero che era il miglior gioco, non era vero che era il miglior gioco. C'è una cosa che Unity fa bene e la fa meglio di tanti altri. E questa cosa che fa è praticamente di farti vedere Parigi, Parigi settecentesca, Parigi rivoluzionaria, te lo fa in una maniera divina, perché è veramente bella. Voglio farvi vedere se si vede, esatto, si vede. Questa qui ovviamente vediamo un po' di ghigliottine,
Sì, no,
robe
non vedo niente di strano.
tranquille. Sì. Cioè io quando vedo la Francia rivoluzionaria, penso, ah, mio pane quotidiano, perché mi piace come atmosfera, vedi. Io, fra l'altro, anche di recente mi sono riletto un po' gli eventi della Rivoluzione Francese, tanta roba, vuoi raccontare a te, visto che non c'è bisogno del mio pensiero su
Ma
questo.
della Rivoluzione Francese i cittadini si incazzavano a bestia e avevano preso la Bastiglia, tra l'altro. E poi simpaticamente tra il re che è scappato, ciao Alex,
Ciao Alex.
e eccetera, hanno diciamo fatto perdere la testa al re. Esatto, poi Robespierre
Robespierre
finì,
Preference.
poi finì lui dopo. Posso fare una domanda che non c'entra niente? Dipende, se è una domanda che poco è, insomma, potresti
Beh,
essere bannato.
nel film della Rivoluzione Francese, che è un doppio film, l'hanno trasmesso poi in Rai, io lo sto vedendo in lingua originale, ma la cosa bella è che il punto che tu vedi che il re, supervisore della ghigliottina, dà un consiglio su come migliorare la ghigliottina. Si mette lì, fa il disegno di come migliorarla e lo dicono, è geniale, la provano. Quindi il re stesso ha deciso la sua fine. Non so quanto sia realistica, ma comunque lui ha approvato l'uso della ghigliottina. Quindi sicuro dicono: sì,
Ah.
usiamola, è un bello strumento di democrazia e pace. Ha detto
Ma
sicuramente.
sai che alcuni secoli dopo usarono questa stessa battuta, ma secondo me può essere democratico un certo paese che aveva sganciato due cose, non si possono dire, immagino, sulla testa di un certo paese che salutiamo, chiaramente, immagino.
Succede, magari volevano dargli un messaggio,
Ah, per la
chissà.
giustizia anche loro, sì.
No, ma io TikTok non li posso aprire ancora, come sempre, mandate robe su TikTok,
No,
sono
non
ancora
mandiamo
loro.
cose e non facciamo clip che tanto
Sì.
le
Esatto.
tolgo.
Poi spariscono.
Tolgo perché non c'entrano niente.
Esatto. Allora, comunque, dicevo, questa è la Francia rivoluzionaria e Unity parte dal fatto che alla fine del gioco precedente il tuo protagonista ha accoppato il papà di Arno, cioè Arno, no, ma ho ucciso mio padre, una brava persona, era un assassino suo padre, quindi anche lui diventa un assassino e ovviamente si va avanti con cose incredibili, ma tutto dipende dalla solita cosa, ragione storica da cui dipende la rivoluzione francese, è la stessa da cui dipende la rivoluzione americana, dipende dal fatto che inglesi e francesi hanno deciso di farsi una guerra di 7 anni. Che è stato un disastro, non ha portato vantaggio a nessuno dei due, l'ha vinta più o meno gli inglesi. Ma i francesi si
Bellissimo.
sono messi talmente male che avevano problemi. Allora, cosa pensa il re francese? La stessa cosa che ha pensato il re inglese: aumentiamo le tasse. Aumentiamo le tasse.
Ma che bella idea! Che bella idea!
Sottovalutano il fatto, dico, tanto il popolo è ignorante, tanto non capiscono. Il popolo non è ignorante perché c'è una parte di persone anche abbastanza istruite che decidono di fare una rivoluzione e dicono. Sapete che diciamo alla monarchia? La controlliamo, non la mandiamo via. Ci pigliamo il re, lo prendiamo come in un ostaggio, veramente l'hanno chiuso in una reggia, il re e la regina erano obbligati a fare quello che volevano questi ribelli, e lui faceva annunci sempre più democratici, fa gli applausi della gente, però non erano sue decisioni. Lui doveva firmare, pubblicamente doveva presentarsi, far vedere che firmava, e alla fine ha perso tutto il suo potere, e quando non serviva più, sai già come è andata a finire. Questa è storia. È la storia, la tragedia, la rivoluzione che è partita dai ideali.
Come mai può essere, come può essere andata a finire?
Io voglio dire, la rivoluzione americana e quella italiana sono rimaste con nobili ideali e sono rimaste con nobili ideali fino alla fine. Cioè, gli americani hanno ottenuto veramente ciò che volevano, che non era una dittatura, infatti è una presidenza, e gli italiani hanno ottenuto il Regno d'Italia, che era una situazione migliore di quella che c'era prima, almeno per una piccola parte dell'Italia, quella sopra. Quella sotto forse non è stata così positiva, alcuni, almeno alcuni dicono che si stava meglio prima, quindi vabbè. E quindi in pratica è andata in quella maniera, e morale della storia è stato un disastro, quella francese, perché il popolo dà il potere alla gente sbagliata, la gente sbagliata diventa cattiva, e ne hanno deciso anche di cambiare la religione. Ha detto di fare una religione.
L'ha fatto prima, ha detto vabbè dai via.
Sul loro culto. Diventiamo dei, e quindi diventiamo
dei. Ah, avevo capito un'altra cosa, aspetta.
No, l'orchestra Casa Dei, avevi capito, vero?
No.
C'erano tipo Reale Barcellona, infatti,
quella, esatto. Avevo capito quella, infatti la stavo capendo.
Non c'entra nulla.
No. infatti mi dice
no, è impossibile.
Possibile.
Fra francesi e inglesi. Giusto. Sì, meno male che l'hai scritto in quella maniera, Ok, e il fatto è che appunto è andata così, non con quella parola lì, ma comunque sia, il gatto è fuggito, sì, lo so. Ovviamente, morale della storia, i francesi erano peggio dopo, e la gente ha chiesto, ti prego, fate tornare il re, fate tornare... c'è stata la restaurazione. Assassin's Creed ovviamente farà vedere entrambe le facce della medaglia di questa grande rivoluzione molto sentita, ma anche di come è andata a fallire miseramente, perché poi alla fine cosa è successo? Stato di partenza, potere assolutista del re seguente. Quindi veramente è servita, ma non ha funzionato come poteva. È stato un disastro, tutto sommato. Mm-hmm. E niente, e quindi, e infatti, perché poi arriverà Napoleone, che di certo non era la persona più democratica del mondo, Napoleone, che anno dopo.
Mai stato.
Sì, e comunque la vedi dal punto di vista di questo assassino, che ovviamente non ci chiederai cosa vorrà fare, ammazzare gente e aiutare i rivoluzionari nella loro cosa. Poi ovviamente si accorgerà, oh mio Dio, ma questi rivoluzionari sono cattivi! E allora ammazzerà anche i rivoluzionari, ma ammazzerà un po' tutti, giustamente, perché lui è la brava persona, il protagonista è sempre brava persona, e poi sono tutti disgraziati. E ovviamente ci mettiamo anche il Marchese de Sade, quindi là ci racconterà la storia del Marchese de Sade, lo imiterà.
Perché? Sì, non lo so. Sei sicuro? Guarda che...
C'è nel gioco, quindi...
Ma devo raccontare tutto proprio nel dettaglio? No,
no, penso di no, però è uno dei tuoi aiutanti, ma che se sei uno dei tuoi aiutanti nel gioco?
Ah,
quindi...
Ma in che modo? In che modo mi aiuta?
Ti dà strumenti.
Ti dà strumenti.
Ti aiuta a fare le maschere.
Ma anche lui con le maschere.
Aveva un'espressione per l'artigianato, quell'uomo.
Anche lui. Sono anche le maschere lui. Che ti dovresti mettere tu comunque, giusto?
No, io non le metterò mai con le maschere.
Fa le lampade, mi suggerisco. No, lui no. Lui aveva un altro approccio con le fanciulle, credo che fosse un po' particolare.
Non c'erano morti in tutto ciò.
Non c'erano sedie e lampade.
Non confondetevi con Barba Blu, che è
esatto, quello è un altro...
Sempre roba francese, ma non c'è.
Sì, appunto. No, non c'erano quelle... è vero che noi parliamo sempre di quello, infatti penso che un giorno ci faremo un episodio su chi fa le lampade, sedie, tavoli, no?
E inviteremo qualcuno che le fa al momento queste
sì,
cose
e ci spiegherà come le fa proprio fresche, esatto. Diciamo appena fatte, diciamo.
Esatto. Fresche, mi raccomando, solo parti originali, in real
esatto,
life, ma c'è in real life,
esatto. Niente, qua non ci facciamo mancare niente qua.
E poi regala a Clary, regala una lampada fatta bene, una bajou.
A me?
Ti regala una bajou.
A me sì, tanto è gratuita, non mi importa se era uno prima, non mi importa sì. Nulla. Cioè...
Esatto.
Basta che funziona. Zodiac non credo.
Non credo che sia ancora vivo oggi, però ci sarebbe piaciuto intervistarlo e chiedergli se... Cioè, pensate, Elisir Podcast rivela Zodiac, che è una cosa che... In realtà noi ci mandiamo Robert Downey Jr.
Così, oltre un simpatico servizio segreto in un certo paese, bisogna stare attenti pure a questi qui.
Beh, io e Clau avevamo una teoria sul Black Dahlia, ma non possiamo dire pubblicamente.
Non si può dire, purtroppo.
Diciamo che riguardava il mondo di Hollywood, persone estremamente importanti, quindi in ogni caso è solo una delle tante teorie, una delle meno famose.
Era un bambino ed è vivo? No, credo fosse già abbastanza adulto quando ha iniziato, però vabbè, non è questo.
Non poteva essere un bambino a scrivere quelle lettere. Erano scritte male, erano scritte abbastanza con errori, quindi c'erano degli errori grammaticali nelle lettere di Zodiac. Comunque sì, vabbè, adesso non è la serata Zodiac.
No.
Unity ci ha riguadagnato tanto in popolarità quando c'è stato l'incendio reale alla cattedrale di Notre Dame, perché è servito per ricostruirla, perché è stata fatta fedelmente, hanno usato i modelli 3D del gioco per aiutare la ricostruzione della cattedrale di Notre Dame. È geniale sta cosa, perché vedevi dove c'erano messe le assi e praticamente gli ingegneri hanno usato questo progetto. Quindi rendetevi conto.
C'è questo prima che Notre Dame...
Dopo sono riusciti a ricostruirla grazie anche a Unity. È qualcosa di incredibile questo gioco, che è stato criticato per essere pieno di bug, roba strana con la Ubisoft, roba strana, e quindi ci ha riguadagnato nel tempo tanto di cappello a questa serie per essere riuscita a fare una cosa buona. E questo fa capire comunque il lavoro che c'è dietro, lo sviluppo. Io dico sempre, quando parlo bene di Assassin's Creed, penso anche che è una figata tutto ciò.
I videogiochi hanno aiutato, sì, in questo caso sì.
Sì,
ma tanto c'è sempre qualcuno che critica lo stesso, non ti preoccupare. Anche se ha aiutato, effettivamente c'è sempre qualcuno che deve sempre criticare.
Sì, continueranno sempre dalla colpa dei videogiochi, se le persone sono un po' squilibrate, un po' tanto
sì.
Sì, danno sempre la colpa dei videogiochi, cosa sbagliata.
Vedi qua.
Eccoci qua. Qui invece abbiamo un bellissimo elemento di Assassin's Creed Syndicate. Partiamo dal fatto che Unity nel 2014, Syndicate nel 2015, ed è quello che conclude la saga che è del dipendente Abstergo senza nome, che poi è diventata la saga dell'iniziato, perché ovviamente si allea con gli assassini, era inevitabile. Non sapevamo tutti che finiva così. Unity, sto pensando di prendere a Natale, sta 8 euro su Play Store. Certo, quei prezzi lì. Spero che prendi una versione che ha tutto dentro, mi raccomando, Alex, e poi se vuoi portarlo sui tipi della notte ancora meglio.
Syndicate io l'ho giocato e finito.
Esatto. Comunque Syndicate, c'era una grande richiesta di avere una protagonista donna, non uno spin-off come Evelyn di The Assassin's Creed Liberation, ma proprio una protagonista donna, e quindi abbiamo due fratelli che sono Jacob e Divi Fry. Quindi in pratica abbiamo sia il protagonista maschile che la femminile, e giochi e usi entrambi, non è uno o l'altro.
Ma è una cosa insieme, sono uniti.
Sì,
no?
Sì, tipo le tattoo, all the things she said, più o meno una cosa
simile. No, quello era uno scambio di fluidi.
Qui è uno scambiarsi informazioni, più o meno, siamo lì.
Immagino.
Ivi giganteggia, non so cosa intende giganteggia, ma... Comunque, Ivi
è un... Poi le tattoo erano delle fake pazzesche, però va bene.
Sì, erano delle fake, ovviamente.
Delle fake pazzesche, sì.
Questa cosa la sapevamo. Beh, cosa ti viene in mente questa immagine?
E secondo me siamo nella rivoluzione industriale, perché lì vedo un sacco di fabbriche, fumo, già inquinamento pazzesco. Quindi già, secondo me, già siamo in periodo...
No, siamo nella green economy del 2022, la green economy del 2030. Green economy, ovviamente, l'economia green...
Non credo, perché lì vedo dei fumi di carbone...
E qui vediamo che la Cina e l'America hanno mantenuto la promessa di green... Ma comunque sia, beh, sì, siamo nella rivoluzione
Oh, sì.
industriale, siamo nell'Inghilterra vittoriana del 68, Londra vittoriana, Londra, la bellissima Londra. Attenzione,
Esatto.
dice il fratello, no, non posso leggere questa frase, Alex. ONU, c'è pure la van der Leyen della finestra, sì, approva i piani, noi salutiamo anche lei, se vuole venire ospite, faremo parlare. Nel gioco c'era Darwin, Charles Dickens e Karl Marx, perché che ci metteva a Londra Karl Marx? Vabbè, comunque sì.
Marx a Londra.
Siccome mi sono dimenticato di dire una cosa, so se scrive Unity, importante, è un mind, non posso dire una seconda parola, che vedete la prima guerra mondiale. Senti, ci sono dei flash della prima guerra mondiale, cioè del futuro, non lo so se non ho giocato bene, e ti devi arrampicare sulla torre durante la prima guerra mondiale. Tu, oh mio Dio, c'è la prima guerra mondiale, stiamo vedendo il futuro, è una figata. Quindi insomma, Unity osava fare questo, Syndicate invece fa il gameplay double protagonista, un po' uno, un po' l'altro. Io non ho mai finito Syndicate, ma so che c'è un villain eccezionale, so che c'è un villain che è veramente considerato fighissimo. E quindi insomma, è veramente interessante come cosa. E poi ha un sacco di DLC. Scusatemi, era Syndicate quello che ha la prima guerra mondiale, come non detto. Syndicate è quello che c'ha i momenti della prima guerra mondiale. E hai dei DLC, uno chiamato Crimini Efferati, ci sono dei racconti chiamati Penny Dreadful, e quindi devono investigare sulle scene del crimine. Poi c'è l'altro, Anomalia Temporale, che ti fa vedere appunto la prima guerra mondiale attraverso gli squarci temporali. Sì, gli squarci nel tempo, non è possibile, non ha senso, ma ci sono. La boss fight con questo qua era terribile. Non lo so, ho sentito solo che ha delle scene bellissime, ho visto una scena molto bella. E poi c'è Jack lo squartatore, che
Ah.
vedete che alla fine ci torniamo sull'argomento a
Vuoi
ritirare fuori.
raccontare cosa facevano proprio nel
Sì, perché è
dettaglio?
un elemento di gameplay. Il signor
Davvero?
Jack,
Sì?
praticamente, l'ha
Raccontala
intrisi.
un po'.
Visto che sotto il protettorato di assassini ci sono, nella saga dei tempi di Ezio, c'è cioè sotto il protettorato di assassini ci sono le signorine che fanno un mestiere delicato, e questo Jack toglieva dalla circolazione, lo stiamo dicendo in maniera molto sensibile, queste praticanti di questo lavoro molto antico, molto
Antico,
antico, e quindi gli assassini devono investigare, aiutare a trovare
Ah, non
questo.
vuoi raccontare come eliminavano? No, non vuoi.
Beh, diciamo che era un po' come Michelangelo, come un grande scultore con precisione chirurgica, riusciva a eliminare dalla circolazione queste signore.
Toglieva, diciamo, le alleggeriva,
La
diciamo.
leggeriva del peso della
Del
vita,
peso, sì.
del peso della vita
Esatto.
e forse anche di qualcos'altro, ma
Di qualcos'altro sicuro, sì.
comunque sia, diciamo che questo che bisogna poi scoprire chi è, e quindi sarà figo, perché non lo so, perché non me lo sono ancora giocato, e sarà divertente, sarà molto divertente, ci sarà da divertirsi perché ci sono i templari cattivi e i grandi piani nell'epoca appunto vittoriana. E andiamo finalmente a concludere questa saga dell'iniziato, questo personaggio senza nome, non ne potevo più di sta cosa, perché io veramente, perché Assassin's Creed, se no tecla, perché Assassin's Creed ha perso nel tempo tanti giocatori, perché Assassin's Creed
Ma
è crollata nell'epoca di Unity e Syndicate, nonostante la nuova generazione?
secondo me per i personaggi che non hanno caratterizzazione, secondo me. Io poi non l'ho giocato, quindi
Non
io gioco
di quelli
sempre
del passato, quelli sono tutti caratterizzati. Non è
quelli
caratterizzato quello
dopo,
del
quelli
presente.
dopo, quelli
Non ci
dopo.
sono nel presente,
Sì.
l'avatar è senza personalità,
Esatto.
sei tu che guardi. Io sarei più personalità di sicuro, uno che sta
Ah, tu
muto, che non
guardi?
parla.
Beh, sì, in effetti anche in altri settori è usata sta
Non
tecnica.
era proprio quello che intendevo,
No,
comunque.
però più o meno, no? Cioè, tu guardi alcune scene, è come se
Ci sta.
fossi tu, però non sei tu, capito?
Sì, ci
Ci
sta invece di.
sta.
No, sto cercando di girare attorno all'argomento, ovviamente. E la prossima volta,
Certo.
ovviamente, tratteremo Assassin's Creed Origins,
Ah,
Odyssey,
non tratteremo
Valhalla e l'universo.
i film su quel sito, ok? Non
No,
facciamo.
quali possiamo fare uno speciale dove facciamo vedere in diretta, senza licenza, le
Ma una
scene.
bella idea, mi sembra, sì. Beh,
Assolutamente, duriamo molto, duriamo proprio tantissimo. Ma non è
anche in
vero, eh.
quei film lo dicono questa frase, però.
Oh, come lo dico, non devo dirlo. Non è una bella frase. E beh, dicevo, invece adesso ci vediamo un po' gli spin-off, un po' gli spin-off fatti all'epoca, prima del 2000, prima del 2017, quando inizia la nuova saga, ci vediamo appunto qualcosa di veramente figo, che sono appunto gli spin-off. Partiamo con Altair's Chronicles del 2008, che sono sicuro, Clark, che è un gioco che non hai mai giocato e mai giocherai, perché esatto, è su Nintendo DS, Android e iPhone. Quindi, insomma, non è proprio il massimo.
No,
non avrà il gameplay, che gameplay, però là magari a te piace, quindi lo metto, che potrebbe sembrarti il tipo di gioco che ti fa...
Come lo gioco? Scusami, se non ho...
iPhone, ti compri l'iPhone, ti vai a comprare un iPhone per giocarlo. Mi
sembra, ma non ci penso proprio.
Ma quelli vecchi modello, mica
ma, manco, ma manco quelli del 1300, bello tra l'altro.
Questo qui, tra l'altro, ha delle musiche riciclate ogni momento, ogni dialogo, sempre sempre boom. È una musichetta veramente brutta. Quello russo è clamoroso. Io ce li ho i Chronicles, Alex. Ho provato a portare un po' il Cina, ma mi annoiavo come gioco Cina. Quello russo sì, è clamoroso, l'ambientazione è bellissima. Ma c'è su PlayStation 4. Il problema è che ha un gameplay terribile. Un gameplay veramente terribile. È un gameplay che non mi piace, non mi convince. Non mi convince per niente. Scusate, mi arrivo subito. Dai un commento a questa immagine.
Un commento, è un coso da cellulare. Non è che mi ispira, io infatti questo non lo prendo, per ovvi motivi, però io gli altri non so neanche cosa sono, so che uno è in Cina, l'altro in Russia, non so, ma più che altro non so altro di questi giochi. Non compro certo un iPhone per giocare.
È uno spin-off, cioè una specie di gioco legato nella terza crociata.
È canonico? È canonico?
Sì, canonico. Siamo 1190, terza crociata. Aldair, siccome no, quello della Roma, Altair torna da Aleppo, ma ci sono i Templari anche qua, però il suo mento dice tranquillo, recupera il calice, il calice del mio sangue che ho offerto in sacrificio per voi, no? Quello lì, no? Mai offerto?
Cos'è, Santo Graal?
Potrebbe, non facciamo spoiler, non faremo spoiler.
Calice di fuoco, no? Quello credo che fosse... Fosse un'altra cosa.
Alla fine, beh, lo posso anche dire, tanto non lo gioca nessuno, è una donna, il calice è una donna? Sì, è una donna, e quindi lui deve scoprire, deve salvare la vita a questa donna, e non la salva, fallisce, e si limita a uccidere il maestro templare, Lord Basilisk.
Ma un nome Noren, com'è che...
Non mi sembra un nome molto, un po' strano come il Signore dei Templari, quindi insomma, vabbè, comunque sia, questa è l'incipit di questo gioco che secondo me è altamente ignorabile, ma un gioco che non ho ignorato io, che me lo consigliò ai tempi, per chi lo conosce, buon Sebastiano, uno dei nostri utenti storici, è Assassin's Creed Bloodlines, che è un bel gioco, sempre con Altair protagonista. È un gameplay molto simile a quello dell'1, ma su console portatile. Non è invecchiato tantissimo come gioco, cioè, oddio, è invecchiato come può essere invecchiato l'1, ma non è un gioco brutto. Non è un gioco brutto, ha anche una bella trama, un buon gameplay. Comunque, tutto sommato, lo promuovo. È un buon gioco, difficile, fra l'altro. PSP è uscito nel 2009, PlayStation Portable. Te la ricordi, no? La PSP, quella piccolina della
sì. PlayStation? Sì, non l'ho mai avuta, però.
L'ho giocato l'anno scorso, così mi andava di giocarlo e l'ho giocato. E praticamente questo è un seguito di Assassin's Creed 1, canonico, dove ovviamente è finita la trama dell'1 e Altair praticamente deve andare in giro a indagare su certe cose, cioè indagare su altri complotti. Non ci crederai, ci sono ancora i Templari, non avresti mai detto là, che c'erano i Templari che rompevano la scatola ai tempi delle crociate. E dovrà anche affrontare vari personaggi, di cui uno chiamato il Moloch, cosa mi è rimasto impressionato, il toro Moloch, insomma una roba... No, Alex, assolutamente no, è la trama che dice sta cosa, che alla fine la donna era il calice, ma non sono io, sto dicendo la trama, assolutamente. E quindi alla fine ci saranno dei colpi di scena con un traditore, non avresti mai detto, un traditore a quei tempi, vero?
Non sarebbe proprio una cosa.
E dovrai poi incontrare questa Maria Thorne, che è una persona prima ostile, era un ex templare.
Kevin Thorne?
No, Maria Thorne, però si converte, diventa buona e se la sposa, ovviamente se la sposa.
Ah.
che se la sposa, uh-huh, perché deve figliare. Il grande dramma di Assassin's Creed è che tutti i personaggi devono figliare, altrimenti non hanno un discendente. Il discendente sarà poi il personaggio che gli verrà le sue avventure. Quindi devono tutti figliare. È così. Okay. Ragazzi, è la vita.
La vita.
Anche se sono state polemiche.
C'è alcuni che spero che non lo faranno.
Certo, spero anch'io. Alcuni che ce ne facciano, ne fanno meno. Però esatto. comunque sia, voglio dire, poi ci saranno state delle polemiche per aver costretto il protagonista a andare con una persona del stesso posto in un altro gioco seguente, perché dovevo affiliare anche quello. E ha dato fastidio a molti giocatori. Ne parleremo quando ci arriviamo. È Assassin's Creed Odyssey. Hanno fatto una relazione. Tu magari avevi la fidanzata e poi trovati il fidanzato. Non è proprio una cosa che a molti è piaciuta, però...
Cioè, aveva il fidanzato, doveva andare con un'altra?
No, uno che aveva la fidanzata, o se tu sei il maschio, magari avevi il fidanzato e ti costringe ad avere la fidanzata. È un po' perché devi avere figli. L'unica cosa è quella. L'hanno fatto in quella maniera lì e poi si sono scusati perché... Ah. Però ci serviva per la trama, molti non hanno amata sta cosa. Comunque sia, andiamo avanti, capisco che sono tematiche sensibili.
Odyssey sempre... è brutta a prescindere, io non l'ho giocato.
È fatto da un team amatoriale, ne parleremo la prossima volta, ovviamente. Andiamo avanti con Discovery, tu guarda che cosa ti sto facendo di scoprire certi capitoli, vero? Discovery...
E Discovery Channel,
magari
dici, ma...
Buona, qualità c'è tutta, Quindi insomma vediamo, abbiamo visto che a grande richiesta tutti hanno amato i gameplay precedenti di quel gioco là per cellulari, ci hanno fatto un gioco per cellulari anche di
tutti chi, scusami, i parenti,
i parenti dei sviluppatori, e penso che nessuno li abbia comprati veramente, ma qualcuno sì, perché si chiama Assassin's Creed. E abbiamo Assassin's Creed Discovery del 2009 con Ezio Auditore. Il gioco prende luogo nel 1491 tra gli eventi della battaglia di Forlì e Falò delle Vanità, cioè praticamente c'è, cioè, fra i due DLC di Assassin's Creed 2, quindi già partiamo l'utilità di tutto ciò, vedi, già fra i due DLC che erano parti non fondamentali della trama. Ezio Auditore deve incontrare il capo dei ladri di Venezia, ovviamente, perché giustamente Venezia è una città che abbiamo dato in mano ai ladri. In The Witcher è girata la moglie, vuole i bordelli bordellosi. Sì, assolutamente, questa cosa è vera. The Witcher si diverte. No, non ha figli. The Witcher, Geralt non ha figli. Comunque sì. E vediamo che poi va a conoscere un certo personaggio semi sconosciuto di nome Cristoforo Colombo.
Mai sentito questo qua? Non sa chi sia, vero?
Esatto. E quindi dobbiamo aiutare Cristoforo Colombo, perché ovviamente Cristoforo Colombo fu veramente mandato da Rodrigo Borgia a fare le crociate, una cosa veramente. Rodrigo Borgia era papa e lui è andato nel nome del papato a esplorare democraticamente l'America con tre navi. E quindi poi dopo è andato il successo al Papa Alessandro VI, che era Rodrigo Borgia. Quindi sono cose che sono successe realmente.
No, dico, è democraticamente, giusto?
Democraticissimo, sì.
Ciao Alex.
E poi ci sono non ci crederei mai, nessuno si aspettava la Sacra Inquisizione spagnola. Ci sono, e c'è il tuo amico che tu mi hai detto, ma Torquemada è
esperto di fiacco.
La volta scorsa abbiamo parlato di Savonarola, Torquemada è il villain di questo gioco.
È un esperto di fiacco, giusto, di come si accende il fuoco, no?
Esatto, quindi insomma ci incontreremo ancora con queste incredibili storie di Torquemada, quindi insomma è interessante questa storia, sicuramente molto interessante. E in ogni caso è un gioco che non ho giocato, perciò ho letto la trama, perché non la conoscevo, sono onesto, quindi non so dirvi quanto sia bello o quanto sia brutto, ma ho giocato il prossimo. Ho giocato anche per essere pronto. Fra l'altro, attenzione, il gioco fatto da Ubisoft Sofia, quindi Sofia sta in Bulgaria.
Sofia, in Bulgaria.
Okay. Sofia. E Milano, è Ubisoft Milano, quindi abbiamo anche un orgoglio italiano a Liberation. Quando giocate a Liberation, state giocando un gioco italiano incluso, cioè no, non è incluso da nessuna parte, comunque è giocabile anche su PlayStation 4. Ed è la storia di Evelyn. Evelyn è un personaggio interessante, perché lei hai un gameplay dove tu, adesso mi userò una parola che non dovrei usare, ma perché fa parte del gameplay, o fai la nobildonna, per travestirsi nell'alta società americana, o fai l'assassina, cioè ti vai in giro dell'assassina, sei più agile, hai più tutte le armi, o fai la schiava, non mi spiace dire questa parola, ma ti infiltri nei gruppi sì. di quelli, persone non pagate, sì. E quindi puoi così ottenere informazioni e tu scegli molte volte in missione quale dei vestiti indossare e in quale occasione ti sembra ideale per fare quello che c'è da fare. Ed è utile perché appunto vai avanti. È un gioco che ha una specie, è forse il primo Assassin's Creed che ha un true ending da sbloccare, molto, anche abbastanza difficile da sbloccare, di uccidere i bersagli, sentire le conversazioni e vedrare una scena. Altrimenti il gioco termina e molti penseranno di aver terminato il gioco con una scena bruttissima che ti rovina tutto il gioco. Per fortuna arriva il true ending e dice: ma allora va bene. Quando vedi la scena dopo dice: allora va bene, perché se era così potevi lanciare via il disco dalla finestra e ne valeva di come prima. Invece è interessante quando poi arrivi alla trama ed è ricalca molto Assassin's Creed 3, tant'è che i due protagonisti di Liberation e del 3 hanno pure una missione insieme, una missione dove fanno cose insieme, appunto cercando di andare avanti, appunto, e trovare cattivi insieme. Non è affatto male come cosa. Va bene, io mi sento un istante e Klaus, se vuoi commentare questa immagine?
Ma niente, cosa vuoi che commento? Questa qua che va sui tetti, cioè, non è che... E io il gioco non lo conosco, quindi non posso dirvi niente. Questa qua, io sinceramente mi sarei vestito da nobildonna, se devo proprio scegliere il personaggio, mi sarei proprio infiltrato in mezzo a sti ricconi e probabilmente li avrei accoppati nel sonno, probabilmente. Non so neanche se si può dire sta cosa.
E lei pensa che è nobildonna, comunque lei di famiglia è stata adottata, è figlia di una di quella che vi ho detto prima, ma è stata adottata da una famiglia nobile ed è interessante perché comunque c'è la storia dietro della matrigna che ti aiuta, ma a volte sospetti di lei, poi capisci comunque una persona influente. Ed è interessante la storia, ho subito capito come andava avanti il gioco, ho subito capito, appena ho visto il gioco, succederà questo, e poi il gioco ha un grande colpo di scena dove succede quello che ho pensato, e ovviamente succede quello che avevo pensato, perché cioè, i giochi hanno una trama, sai, devi avere un cattivo nella storia, se non è un cattivo. Certo. È che trovi un personaggio, lo fai fuori e pensi: ma io non sapevo niente. Ok, scusa, se ti abbiamo ucciso, ma in realtà io ero pacifico. Ah, beh, ok. E quindi nel 2012 sto gioco, poi andiamo a Assassin's Creed Freedom Cry del 2013. Questo è un gioco particolare. Questo è un gioco che riguarda la storia di Adewale, il leggendario Adewale, è un personaggio fighissimo. Ed è interessante come gioco, fra l'altro anche questo è disponibile su PlayStation 4/5, se uno vuole giocarli, può giocarli Assassin's Creed Black Flag Freedom Cry, grido di libertà, per dire l'italiana, grido di libertà, appunto perché tratta quel di cui abbiamo parlato prima, non lo ripeterò ancora quella parola, sottoposte a una brutta prigionia, dove devono fare deve lavorare in piantagioni di canna di zucchero dai colonizzatori inglesi a Trinidad.
Sono imprenditori, dai, adesso non esageri.
Questo qui, a differenza degli altri, dice: non mi piace questa cosa, e allora ho deciso di ribellarmi e chiamare con me le altre persone. E quindi, in pratica, lui lo fa in una maniera molto furba, cioè prende un macete e inizia a ammazzare tutti quelli che comandano.
Mi sembra proprio una bella idea, mi sembra proprio...
E libera la gente e se li porta con sé. Quindi, insomma, alla fine dei conti è interessante come si va avanti questa situazione. E quindi, in pratica, vediamo la storia di Adewale, che è un personaggio che vediamo in altri Assassin's Creed. C'era, ad esempio, citato, credo, in Rogue, forse anche in Black Flag. E quindi, insomma, è una storia interessante, appunto, su questa tematica che si è vista in tanti film. Ce n'era uno che mi sembra chiamasse Amistad o qualcosa del genere, quel film.
Sì, quello lì della nave, cos'era?
Sì, quello della nave, esatto.
Sì, anche l'ammutinamento del coso.
Sì, non mi ricordo. È una tematica importante. Quindi, insomma, alla fine Cioè, è interessante perché poi ti racconta anche i metodi che usavano questi, tipo usare la frusta e tutte queste cose. E lo vedi
Sì,
appunto con queste
giusto,
persone. Ti insegna come si... Cioè, ti insegna comunque, ti fa capire come tenevano il potere queste persone, anche spiegando appunto poi come la libertà è un grido importante. È come uno di quei film lì, tratta questa tematica sulla liberazione. Ovviamente continuo a preferire Django Unchained su questa tematica, perché Django Unchained è molto bello questa
sì, no,
tematica.
è vero, conferma, posso confermare.
Anche perché forse si perde meno in buonismo rispetto a tanti quei giochi, di quei film o questi giochi dove
Sì,
ovviamente
Django non è affatto è
non è
proprio.
buonista per cavolo, però infatti è dente per dente, occhio per occhio qua Django. Comunque
Esatto,
sia.
quello che apprezzo,
Sì,
apprezzo.
anch'io. E poi abbiamo Assassin's Creed Chronicles, che sono tre giochi al prezzo di uno. No, in realtà sono tre giochi al prezzo di tre, ma ultimamente sono stati gentili da metterceli tutti giocabili, grazie appunto al PlayStation Plus Extra, che te li rende tutti giocabili, che avendo i giochi della Ubisoft. E vediamo un gioco che in effetti a me non piace come gameplay, però lo capisco, almeno in parte lo capisco. È un gioco che era nato più o meno su cellulari. Su cosa è nato questo gioco? PlayStation Vita. No, PlayStation Vita non è per cellulari. Comunque, PlayStation 4, Xbox One, Microsoft Windows. E sì, e quindi insomma, è un qualcosa un po' particolare come gioco. E c'è questo gameplay orizzontale, veramente 2D, dove tu vai in giro negli scenari, ti arrampichi. È un gameplay che è poco Assassin's Creed, ma funziona. È estremamente stealth. È estremamente stealth. Ci sono delle situazioni dove, se tu non fai stealth, tu non te la cavi in alcun modo. Non c'è difficoltà selezionabile, te la cavi come te la cavi. Ed è interessante. E abbiamo tre protagonisti. Abbiamo Shao Jun nella Cina del XVI secolo, Arbaz Mir nell'India britannica del XIX secolo e Nikolai Orlov nella Russia del XX secolo. Ovviamente sono nomi di finzione, quindi non c'è bisogno che stai lì a cercare, ma chi erano queste persone non me le ricordo. È con ciò che conta, che hanno dietro questa trama abbastanza isolata ed è interessante per l'ambientazione, voglio dire, la dinastia Ming cinese, sai quanto è stato importante a livello storico per la storia di Cina. Cioè,
Sì.
insomma, è ovvio che molti giocatori volevano visitare l'epoca cinese della dinastia Ming e lo fai, e fra l'altro c'è anche il suo uditore che è già anziano, maestro assassino. Intanto salutiamo Alex, ciao Alex, grazie per la compagnia. E appunto siamo a questo punto molto buono. Poi abbiamo Assassin's Creed Chronicles India, dove appunto è ambientato nel 1841, nelle tensioni fra il dominio Sikh e la compagnia delle Indie Orientali, quando arrivavano i britannici a dire: tranquilli, ci pensiamo noi a voi, vi amministriamo noi, e comandiamo,
Con bei
facciamo cose
risultati anche, giusto? No.
nostre. Sì, mi sembra
Sì.
che non è finita proprio benissimo, però. Ai
Sì.
tempi veramente gli inglesi credevano di poter colonizzare il mondo dicendo che non credevano veramente di poter portare cultura, ma sai quanto ci hanno creduto in questo gli inglesi? E quindi
Anche loro
niente,
portavano democrazia,
ci
anche loro.
speravano, ci credevano davvero. E poi abbiamo Assassin's Creed Chronicles Russia, è figo perché è ambientato nel 1918 durante la rivoluzione d'ottobre. E ovviamente sarà interessante perché riguarda la famiglia reale degli zar. E quindi è interessante tutto ciò. È curioso, c'è anche Anastasia Romanov, che ovviamente a differenza della storia reale, sappiamo tutti che è viva qui nel gioco. È viva qui nel gioco perché te la porti dietro te. E quindi insomma sarà interessante. E
Esatto.
vediamo. E quindi comunque si va avanti con questa trama. E il bello è che appunto sono tre trame che non sono intrecciate fra di loro. Ma è molto interessante appunto vedere l'evoluzione di questa serie. Ripeto, non mi piace come spin-off e per il momento non abbiamo altri spin-off degni di menzione nella saga di Assassin's Creed. Possiamo solo citare le partecipazioni dei protagonisti come Skin, ad esempio Soul Calibur 5 Ezio Auditore, e anche in Final Fantasy XV Noctis può indossare l'abito di Altair. E abbiamo anche in uno c'è il set di carte di Valhalla, ci sono tante cose varie comunque, tante cose varie, e anche con Prince of Persia, quindi ma intanto Assassin's Creed è nato da Prince of Persia e così rimane. Ci rimangono ancora tre giochi più il quarto in uscita da trattare, che citeremo per la prossima volta, sarà la parte finale di questo excursus epico, perciò vi possiamo soltanto ringraziare noi. per la serata di oggi, per la compagnia e per le domande, la partecipazione che c'è stata durante la chat. Quindi vi ringraziamo tantissimo e vi auguriamo buona serata. Hai qualcosa da aggiungere? No?
Solo ciao.
E basta e avanza.
Ciao.
Ciao.